Parliamo con Lorenzo De Sio, politologo, docente alla LUIS di Roma. Buongiorno e ben ritrovato ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo cercato di fare un po' il quadro, poi andremo anche al referendum di cui si è parlato molto ieri. Ora diciamo, l'attenzione è già concentrata sugli risultati delle amministrative. Dal punto di vista nazionale abbiamo visto le principali città, quelle più polose, vanno a centrodestra. Il centrosinistra si afferma almeno in vantaggio su alcune città simbolo, Parma e Verona. Da parte, sono le classiche elezioni in cui tutti dicono di aver vinto qualche cosa. Il centrosinistra dice siamo avanti, se siamo uniti non c'è problema, soprattutto in vista delle prossime politiche. Il problema è che diciamo, c'è un forte calo della Lega rispetto a Fratelli d'Italia. Questo è il tema più importante insieme al crollo del Movimento 5 Stelle, o ci sono altri, secondo lei, elementi di rilievo di questa tornata amministrativa?
Ma allora, anzitutto direi sul chi ha vinto e chi ha perso cerchiamo di mettere un pochino in ordine le considerazioni. La prima è che i bilanci definitivi li potremmo trarre solo dopo il secondo turno, perché in molti comuni si va al ballottaggio. Il secondo punto è che per capire chi è migliorato e chi è peggiorato bisogna fare il confronto con chi amministrava prima. Allora io vi do un dato: nei 26 capoluoghi di provincia che andavano al voto, 17 di questi erano amministrati dal centrodestra. Qui non è sorprendente che abbiamo una prevalenza di vittorie del centrodestra nella tornata di ieri. Allora è interessante vedere però quali sono e quanti sono i capoluoghi che si spostano da uno schieramento all'altro. In realtà in molti di questi lo schieramento che ha vinto, lo schieramento in vantaggio, era quello che già amministrava la città, faccio l'esempio di Pistoia. Se andiamo a vedere i comuni che si spostano, vediamo che in realtà ci sono 6 capoluoghi in cui c'è uno spostamento, non una vittoria al primo turno, questo avviene soltanto a Taranto e a Lodi, però sono 6 quelli che si spostano dal centrodestra al centrosinistra, mentre e sono Alessandria, Como, Lodi, Verona, Piacenza e Taranto. Quindi questi sono i 6 che si spostano, erano un'amministrazione centrodestra che invece vede un vantaggio, almeno al primo turno, del centrosinistra, salvo i casi in cui ho detto vittoria al primo turno, e invece sono 4 quelli che si spostano dal centrosinistra verso il centrodestra, con la vittoria a Belluno al primo turno e con il vantaggio invece a Barletta, a Messina e la vittoria al primo turno a Palermo. Quindi in realtà per adesso sui vantaggi, il quadro dei vantaggi al primo turno, non vediamo necessariamente un maggiore successo del centrodestra. Quello che però vediamo è che, per esempio, nella capacità di vincere al primo turno, questa volta estendendoci a tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, su 70 comuni che sono stati vinti al primo turno, 29 sono di centrodestra e 23 di centrosinistra. Quindi in questo senso forse potrà essere che alla fine di questa tornata vedremo un'affermazione un po' maggiore del centrodestra, ma questo è ancora presto per dirlo. Quello che possiamo sapere è che questo non è sorprendente, perché le strategie coalizionali sono state diverse. Il centrodestra, come sempre, molto pragmatico, che in quasi tutti i capoluoghi più importanti, anche in molti dei comuni superiori, ha presentato la coalizione unita, quindi insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, e questo lo rende più competitivo, mentre a sinistra, come sempre, questo è purtroppo nella tradizione del centro-sinistra, che a volte svantaggia questo schieramento, non c'è sempre la capacità di schierare una coalizione ampia, quindi questo in alcuni casi rende il centro-sinistra meno competitivo.
La questione del campo largo sarà sicuramente sotto le lenti di ingrandimento. Il Movimento 5 Stelle in alcuni casi quasi scompare, questo mette in imbarazzo il PD, che pure dice siamo primo partito, ma potrebbe non servire, insomma, di fronte a un centrodestra che poi ha la capacità di riunirsi, e crea forse un dilemma, no? A Letta, se proseguire su questa strategia del campo largo con i 5 Stelle oppure rivolgersi alle sirene dei centristi, i vari Calenda e Renzi.
Allora, questo è un punto su cui dobbiamo muoverci con moltissima attenzione, perché perché sostanzialmente ormai, tranne la prima tornata di amministrative dopo il grande successo del 5 Stelle, quindi la tornata le tornate del 2012, 2014 e così via, in tutte le successive, quello che è emerso chiaramente è che il Movimento 5 Stelle è molto più debole nelle amministrative di quanto lo sia nelle elezioni politiche. Questo è un dato strutturale che ormai si verifica da molti anni. Quindi 5 Stelle finito, 5 Stelle alla fine. È chiaro che nelle elezioni amministrative questo è un dato che non sorprende molto, anche perché quando questo partito aveva dei candidati autonomi è chiaro che c'era una motivazione a votare la lista, ma quando ovviamente c'è una convergenza su candidati comuni, oltretutto in presenza di molte liste civiche, è chiaro che le motivazioni a votare 5 Stelle sono senza dubbio inferiori. Invece la questione è diversa a livello nazionale, nel senso che noi sappiamo dalle rilevazioni più recenti, anche quelle più affidabili, che comunque il 5 Stelle vale un bacino di consensi tra il 12% e il 15%, che allo stato attuale è sensibilmente più ampio anche della somma di tutti gli attori cosiddetti centristi, Renzi, Calenda e così via. Quindi la questione del campo largo casomai non va interpretata nella questione politicista, si sarebbe detto un tempo, dell'alleanza tra partiti, dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il punto casomai è di costruire un'offerta politica che sia in grado di catturare, di attrarre gli elettori che magari alle politiche votano per il Movimento 5 Stelle.
Quindi non tanto costruire, diciamo, un mattone dopo l'altro, qualcosa di più grande, ma dare un'offerta di carattere proprio diverso e riattivare un elettorato come il 5 Stelle che è potenzialmente comunque disponibile magari a convergere su candidati alternativi al centrodestra.
Ma i dati lo mostrano chiaramente, nel senso che questi elettorati si sommano, lo si vede anche dal fatto che comunque il centrosinistra è competitivo nelle amministrative. E la questione quindi, a mio parere, è di l'unica soluzione possibile, secondo me, per il partito di Enrico Letta, è di insistere su un'idea di campo largo, che poi è quella che ha sempre reso il centrosinistra competitivo dall'epoca dell'Ulivo, dall'epoca del centrosinistra largo. Quindi evitare quei partiti che pongono sempre delle pregiudiziali, perché il problema è anche questo. Sicuramente il mondo anche moderato rappresentato da Italia Viva e da Azione può essere un elettorato a cui rivolgersi, ma al tempo stesso, nel momento in cui vengono sempre poste delle pregiudiziali su dire non con il 5 Stelle, non con la sinistra, non con gli ecologisti, e invece quello, soprattutto se pensiamo agli elettori più giovani che hanno, si avvicinano alla politica su temi più specifici, sui temi dell'ambiente, sui temi della pace, ma è su questo è l'unica, a mio parere, formula possibile vincente per il centro-sinistra, è di aprirsi a delle coalizioni ampie in cui ci può essere il 5 Stelle, ma non ci deve essere soltanto il 5 Stelle, ci deve essere questo mondo variegato. Quindi secondo me non esistono alternative al campo largo, è possibile che in questo vengano inclusi anche partiti come Italia Viva, come Azione. Teniamo conto però che,
diciamo, il punto quindi è proprio politico, più che diciamo sulla geografia partitica, è la proposta che farà la differenza, perché a differenza delle amministrative, dove si possono fare coalizioni a geometrie variabili, poi per il Parlamento dovrà essere unica la proposta, insomma, e anche un programma dovrà tenere insieme le diverse sensibilità.
Questa infatti è la grande difficoltà, tenuto conto però che un qualche piccolo grado di flessibilità può essere gestito sui termini delle candidature locali, perché non dimentichiamo che poi nelle elezioni politiche si presentano candidati nei collegi uninominali. Quindi io lo dico anche agli ascoltatori, il motivo per cui tutti i leader si agitano in queste settimane, soprattutto i leader dei partiti centristi, è di alzare il prezzo e di dire senza di me non si vince, quindi non solo dobbiamo allearci, ma mi dovrete dare anche tot collegi. Quindi se facciamo un'alleanza insieme, in tanti collegi ci dovranno essere candidati di questo partito mio, perché se no non saremo competitivi e non potremo vincere.
Ovviamente
quindi
l'effetto di un uninominale a secco, che non prevede appunto il ballottaggio e quindi non permette di misurare, insomma, nel primo turno la forza, quindi che bisogna contrattare prima i pesi e le candidature. Senta, sul centrodestra abbiamo visto diciamo la grande attenzione è concentrata su questo ribaltone interno, no? La Lega che scende anche nelle sue roccaforti del nord, oltre che al sud, Fratelli d'Italia in ascesa, primo partito di una ipotetica coalizione di centrodestra che in questo momento insomma non c'è, perché Fratelli d'Italia è all'opposizione, la Lega al governo, tant'è che la Meloni dice fossi in loro lascerei il governo. Si prospetta prima innanzitutto diciamo il fenomeno calo della Lega è una questione diciamo di carattere contingente, c'è qualcosa di più profondo, e in prospettiva ci sono turbulenze in arrivo per Draghi e per il governo, quindi a possibile uscita?
Allora, questo, il calo della Lega è un fenomeno rilevante, perché non è un fenomeno di queste amministrative, è una tendenza che sostanzialmente prosegue dal grande exploit della Lega nelle europee del 2019, però da quel momento in poi abbiamo assistito a un calo costante del partito di Salvini e a una crescita costante del partito di Giorgia Meloni. Quindi è chiaro che i rapporti di forza nel centrodestra stanno cambiando, sono aperti, sono competitivi, anche se la tradizione in realtà di questo schieramento è che poi chi è il leader nei fatti lo si decide sui risultati delle elezioni politiche. In questo senso
il modello a tre punte lo chiamavano qualche anno fa.
Il modello a tre punte, il tridente di cui parlava Berlusconi, non dimentichiamoci che poi l'elettorato di centrodestra è molto pragmatico, cioè il fatto che anche ci siano differenti sensibilità, liti che vanno sui giornali, alla fine io sono assolutamente convinto che questi tre partiti si presenteranno insieme alle elezioni politiche, perché i partiti di centrodestra sanno che la priorità è non far vincere la sinistra, quindi si presentano uniti. Gli elettori di centrodestra lo stesso, ricompensano questa unità anche se ci sono molte differenze di liti interne, perché comunque preferiscono il centrodestra alla sinistra. Quindi casomai la questione è vedere come Salvini riuscirà a cercare di gestire la sua presenza nel governo, ed è probabile che continuerà questa politica dei mal di pancia, quindi di fare sempre presente a Draghi quali sono i punti della Lega, cercare di smarcarsi su alcuni provvedimenti, ogni tanto mandare sotto il governo su alcuni provvedimenti, dare dei segnali all'elettorato che non si è totalmente proni alla linea del Premier, ma si esprime un punto di vista molto chiaro e molto forte, perché ovviamente c'è questa concorrenza di Giorgia Meloni dall'altro lato.
Quindi, strategia magari ottimale in vista delle prossime elezioni, non tanto per chi appunto vuole governare o per chi deve essere governato, insomma, nell'efficacia dei provvedimenti.
Sì, però, ma su questo si potrebbe discutere a lungo, nel senso che esistono provvedimenti tecnici o tutti i provvedimenti sono politici, nel senso che la vera anomalia è che noi ci troviamo un governo con una maggioranza elettorale estremamente ampia, che è sostenuto da una maggioranza che va dalla Lega al PD al Movimento 5 Stelle. Allora è chiaro che questi partiti su molti provvedimenti hanno idee diverse, e quindi sì, dice dobbiamo salvare l'Italia, dobbiamo attuare il PNRR, senza dubbio, però al tempo stesso la politica ogni tanto deve fare delle scelte politiche, deve scegliere se a un certo problema dare una soluzione di destra oppure dare una soluzione di sinistra, e lì è inevitabile che emergono i dissensi. Per cui la questione è che il governo Draghi ha rappresentato una sospensione per certi versi della dialettica politica, ma la dialettica politica esiste perché esiste nel paese, non perché se la inventano i partiti, perché poi nel paese esistono gruppi sociali che hanno valori e interessi diversi tra loro, e non c'è niente di male. Quindi è chiaro che i partiti si preparano alla ripresa della politica, e in questo senso il centrodestra non si è fatto molte remore al presentare delle posizioni chiare. Quello che ha una posizione meno netta e meno chiara forse è proprio il PD, che finora si è presentato come il partito che sostiene Draghi senza se e senza ma bisogna stare attenti, perché io lo ricordo tra l'altro l'ultima stagione di un governo tecnico,
Monti.
Il governo Monti, e il risultato fu che anche in quell'occasione il centrodestra si sfilò più o meno un anno prima, cominciò a criticare apertamente Monti, e il PD invece
riscosse
pagò
dal punto di vista elettorale, mentre il PD venne identificato come il partito dei tecnici o comunque quello che li sosteneva. Ultima chiosa sulla legge elettorale: ci sono spazi secondo lei per una modifica da qui al voto?
Ma io ho l'impressione di no, perché modifica significherebbe che ci sia un accordo
troppi attori che tirano da parti diverse.
tirano da parti diverse, ma obiettivamente io per il centrodestra non vedo tutti questi vantaggi dal passare a un sistema proporzionale, totalmente proporzionale, quando a numeri attuali, a legge attuale, il centrodestra probabilmente otterrebbe abbastanza tranquillamente una maggioranza. L'idea di un proporzionale è molto forte a Roma, è molto forte in Parlamento, nei ministeri, perché? Perché si lega al fatto di proseguire anche dopo il voto con la formula di Draghi. Ma questo è molto forte ovviamente tra i partiti centristi, che si vedrebbero estremamente valorizzati da questa cosa, ma la mia impressione è che sarà molto difficile coagulare una maggioranza su questa riforma.
Veniamo alle elezioni in Toscana. Appunto, fa rumore la vittoria a Pistoia del sindaco Alessandro Tommasi, e però si tratta di una riconferma, quindi 5 anni di governo che appunto hanno visto premiare cittadini di Pistoia questo sindaco e candidato ai Fratelli d'Italia. Viceversa, Lucca, l'altra città principale, andrà al ballottaggio. Già 5 anni fa ci fu una vittoria del sindaco uscente Tambellini per un pugno di voti. A Carrara si è fatto un po' tutti contro tutti, e poi appunto anche la frammentazione si è verificata nel primo turno. Passano al ballottaggio Serena Righi e Simone Caffaz. Bisogna vedere anche il terzo polo come si comporterà. Quali dati principali, insomma, a livello locale?
Allora, qui abbiamo questo curioso paradosso, perché se pensiamo a com'era il paesaggio politico toscano anche solo una quindicina d'anni fa, era molto in linea con una tradizione abbastanza antica, per cui la maggior parte del territorio toscano era saldamente di centrosinistra, con sindaci perennemente di centrosinistra, tranne Lucca, che era un enclave per motivi storici, perché non era parte del Granducato, c'era una diversa struttura di proprietà fondiaria, non c'era la mezzadria e così via.
La era Bianca la chiamavano.
Era provincia bianca. E ora abbiamo questo paradosso per cui Siena e Pistoia, addirittura Pistoia viene riconfermata un'amministrazione di centrodestra, mentre a Lucca il candidato di centrosinistra, uscendo dalla giunta di centrosinistra, abbiamo comunque un vantaggio in vista del secondo turno. Che cosa è successo? Beh, è successo che il caso di Lucca è interessante, perché Lucca probabilmente è il caso in cui si è riusciti a fare quello che non è riuscito a fare il PD a livello nazionale, cioè di riuscire a costruire una fusione tra le culture politiche tradizionali, quella, la cultura politica di sinistra, quindi eredità socialista, e la cultura politica cattolica di base diffusa in Toscana. Quindi lì si è riuscita a costruire un progetto politico che ha la capacità di parlare con il tessuto sociale riconducibile a queste due diverse culture, che ha dato vita a questo tipo di esperienze, il che porta tra l'altro a costruire delle coalizioni ampie, perché poi questo è alla fine il segreto per vincere. È molto banale, non c'è niente di sofisticato: costruire le coalizioni ampie e coese, che per l'appunto è quello che è mancato di nuovo a Pistoia, nel senso che se andiamo a vedere i risultati di Pistoia vediamo che nel centrosinistra c'è un candidato della sinistra più radicale, che non era in coalizione con il centrosinistra, che ha raccolto quasi il 13% dei voti. Allora è lì il problema più di fondo, è la crisi del tradizionale modello di centrosinistra in Toscana, che era un modello molto inclusivo, molto ampio, e questo modello è stato messo in crisi per una serie di motivi. Ci sono dei fattori organizzativi, nel senso che ormai quella forte organizzazione dei partiti di centrosinistra si è molto indebolita, si è molto evaporata. Ci sono anche delle scelte politiche. Non dimentichiamoci che la stagione del renzismo, quindi la stagione della vocazione maggioritaria, dell'autosufficienza, della costante attenzione a rompere alleanze a sinistra per cercare di costruire alleanze con il centro, e questo sui territori ha lasciato degli strascichi, che ha cambiato anche un po' la traiettoria dell'amministrazione regionale. Quindi non è sorprendente che alla fine quel largo mondo di centrosinistra, che si riconosceva in un certo modello, oggi non trova grandissimi interlocutori nel campo del centrosinistra. Quindi le situazioni locali a quel punto cominciano a divaricarsi, è il singolo sindaco che magari cerca di costruire un certo tipo di alleanza, però quel modello, francamente, mentre resiste, lo sappiamo, a livello associativo, il tessuto associativo toscano continua a essere molto vivo, però dal punto di vista della rappresentanza politica è come se non ci fosse più
La catena di trasmissione si chiamava un tempo.
Sì, e questo non esiste più in maniera così chiara, perché il centro-sinistra è cambiato, il PD ha cambiato un po' indirizzo politico, e quindi questo è quello cui assistiamo. Una regione che, con un termine che a me non piace molto, però in cui molte città sono diventate più contendibili, quindi non c'è più un...
Si può dire che la Toscana in qualche modo si sta normalizzando, cioè se prima era una eccezione o comunque era uno degli ultimi aree in cui rimaneva una parte di una certa cultura politica e un certo modo di trasmettere il voto dalla società agli organi rappresentativi, ci stiamo, diciamo, uniformando a ciò che succede in Italia, cioè maggiore volatilità, l'importanza dei candidati, l'importanza del cosiddetto fattore dell'incumbent, l'incumbency, cioè il fatto che un sindaco che si ripresenta ha risorse, potere, influenza per poi farsi rieleggere, perché tanti, anche molti in Toscana, sono sindaci rieletti.
Sì, in questo senso la Toscana sta diventando senza dubbio, dal punto di vista dei risultati elettorali, questo è abbastanza chiaro, quindi sta diventando più simile al resto d'Italia, quindi maggiore importanza degli uscenti, appunto degli incumbent, e maggiore rilevanza dei fattori personali. Quello che però ci si dovrebbe chiedere è in che misura questo è compatibile con il mantenere altre peculiarità che però erano positive del modello toscano, per esempio una certa capacità di pianificazione amministrativa, il fatto che le giunte magari avevano un respiro un po' più ampio della singola legislatura, perché comunque avevano dei rapporti con dei partiti che anche a livello regionale erano capaci di coordinare l'azione delle diverse città, di costruire una pianificazione a livello regionale. E questo è un po' tutto da costruire, e in questo senso in questi anni siamo di fronte anche al problema della collaborazione tra amministrazioni di colore diverso,
quindi dell'isolamento invece che si rischia in alcuni casi, insomma, di certe realtà importanti, insomma.
Quindi come si fa a fare in modo di mantenere un certo livello di buona amministrazione, un'interazione tra diverse giunte nelle diverse città con la giunta regionale? Questo richiede un livello di cultura amministrativa superiore per riuscire a dialogare anche tra amministrazioni di colore diverso, mentre prima ci si coordinava tra amministrazioni di colore simile. Quindi il passaggio più delicato è probabilmente questo, cioè riuscire a fare in modo che in un contesto elettoralmente più competitivo e più variegato dal punto di vista delle amministrazioni, però si riesca a lavorare sempre in maniera costruttiva per conservare quelli che comunque sono dei livelli di buona amministrazione che ancora rendono la Toscana distintiva rispetto ad altre regioni, e che però non si possono dare per scontati.
Questo ovviamente spetta ai candidati, ai politici, alle persone appunto di fare questa differenza. Le faccio l'ultima domanda che riguarda il referendum. Flop, hanno, insomma, lo dicono i numeri, peggior risultato dal punto di vista della partecipazione di questi 5 referendum a tema giustizia. Si riapre ovviamente il dibattito tra chi dice che bisogna passare il quorum e altri che invece dicono va proprio ripensato lo strumento referendario, che così com'è non serve. Lei sta da uno di queste parti oppure da un'altra parte ancora?
No, allora io sto da un'altra parte ancora, nel senso che probabilmente è ricevibile l'idea di una revisione del quorum che potrebbe essere parametrato ad esempio rispetto alle ultime elezioni politiche, anche perché non dimentichiamoci, noi in Italia siamo stati abituati per decenni ad avere tassi di partecipazione altissimi, abbiamo ancora tassi di partecipazione più alti di molti altri paesi europei, quindi l'idea che in Italia non vota nessuno è totalmente non suffragata dai dati, però è vero che la partecipazione è scesa, ma i motivi sono abbastanza chiari a chi analizza queste cose. C'è stato un ricambio generazionale, per cui le generazioni del dopoguerra, che avevano questo senso del dovere del voto, della conquista del voto, ed erano cresciute in un'epoca di partiti di massa che portavano a votare in maniera massiccia i loro elettori, sono state progressivamente rimpiazzate da generazioni più giovani che hanno molto meno questo senso di andare a votare. Quindi questo è successo in tutti i paesi europei, l'affluenza scende in tutti i paesi europei, il declino dei partiti di massa ha aggravato il fenomeno, quindi per certi versi non c'è da meravigliarsi che la tendenza a partecipare sia diminuita, e che quindi magari anche l'idea del quorum del referendum forse andrebbe riaggiornata, forse abbassandola leggermente.
Ma è solo un problema di quorum? No.
Allora, detto questo, questo è una parte della spiegazione, ma attenzione, nel senso, se va a votare il 70% delle persone con un quorum al 35%, anche con questa ipotesi ambiziosa di revisione, il referendum sarebbe comunque fallito miseramente. Ed è perché fallito miseramente? Ma perché è un errore politico. A mio parere è chiarissimo l'errore politico che è stato commesso dai promotori del referendum, che hanno cercato di gettare ai cittadini una questione politica a cui i cittadini sono molto poco sensibili. Questa è una questione che riguarda, ovviamente, tranne una piccola minoranza di cittadini che hanno subito errori giudiziari e quindi patiscono magari le conseguenze, effettivamente sono sensibili al fatto di rendere la magistratura meno onnipotente dal loro punto di vista. Però francamente io facevo una riflessione in questi ultimi giorni. Io sono convinto che se noi chiedessimo ai cittadini, se per loro è più rilevante, gli errori giudiziari a cui che mirava a ridurre il referendum, cioè di quando viene ingiustamente punito un innocente, oppure gli errori giudiziari del segno opposto, cioè quando qualcuno che compie reati, molte persone compiono reati contro il patrimonio, truffe, corruzione, cose del genere, non vengono puniti dalla legge. E la mia impressione è che nell'esperienza quotidiana la maggior parte dei cittadini ritiene molto più importante questo secondo tipo di errore giudiziario, che va nella direzione opposta. Quindi è un tema che secondo me è molto rilevante per la classe politica.
Quindi, come dire, non avremmo fatto questi commenti se la Corte Costituzionale avesse magari ammesso altri tipi di questioni che erano state portate all'attenzione del referendum, su tutti quello relativo alla legalizzazione della cannabis, almeno per uso domestico.
Io ne sono assolutamente convinto. I referendum in Italia hanno conosciuto la loro grande stagione di mobilitazione su questioni importanti che riguardavano i cittadini, la loro vita quotidiana, anche su questioni istituzionali in un periodo, penso alla fine della Prima Repubblica, in cui c'era un grande malcontento rispetto alla classe politica e quindi si scelse di cambiare le istituzioni, con un grande movimento molto partecipato. Negli ultimi anni si è assistito a un continuo abuso di questo strumento, in alcune consultazioni c'erano 10 referendum e probabilmente questo è un cattivo uso di questo strumento e quindi che produce in questo caso questi risultati. Quindi questo è una, io credo che sarebbe necessaria una discussione. Ora il tema è passato molto in secondo piano con le amministrative, ma uno di questo è anche in sintonia con la crisi della Lega. Uno dei grandi errori politici a rimproverare a Salvini è quello di aver puntato su questo strumento del referendum per le questioni della giustizia, e però su questo è una sonora sconfitta politica.
Aggiungo io, ma questa è la mia opinione personale, l'ultimo referendum che tra virgolette è passato, quello sul nucleare e l'acqua pubblica, in particolare però l'acqua pubblica non si è dato alcun tipo di seguito dal punto di vista nazionale, quindi potrebbe aiutare alla salute del referendum anche il fatto che la classe politica sia in qualche modo obbligata, non so in che modo, a legiferare su quei temi.
No, è chiaro che lo strumento non permette di avere un vincolo di tipo diretto, ma è anche giusto che sia così, nel senso che noi siamo una democrazia rappresentativa, però questo rappresenta effettivamente, o ancora per certi versi, una ferita. Cioè il fatto che all'esito molto chiaro di quel referendum sostanzialmente non si sia dato un seguito sostanziale. Quindi questo per certi versi è un qualcosa che finisce per rischiare ancora una volta di indebolire l'istituto del referendum. Quindi diciamo che alla luce di tutte queste considerazioni il risultato che abbiamo visto ancora una volta non è per niente sorprendente.